da qualche tempo stiamo cercando di entrare nel merito del problema della salute mentale e del controllo psichiatrico nelle varie forme in cui si esplica. Abbiamo parlato a fondo di quel video che è un po' traumatizzato tutti, anche se purtroppo è poi passato, diciamo, ha lasciato indenni e purtroppo immobili le coscienze di chi l'ha visto. Ci riferiamo al video che propone, diciamo, la tortura di Francesco Mastrogiovanni legato al letto di contenzione, e quindi poi è morto grazie appunto al trattamento sanitario obbligatorio. Bene, il problema della salute mentale ne abbiamo parlato con Giorgio Antonucci, che da decenni e decenni si è battuto su questo terreno. Ne abbiamo parlato con Maria Rosaria D'Oronzo del Centro delle Relazioni Umane di Bologna. Insomma, abbiamo cercato di affrontarlo da vari punti di vista. Oggi proviamo a parlare con chi, attraverso questo che chiamiamo inferno, tanto per dargli un termine, è transitato, è passato. C'è una persona che ha avuto, per un periodo lungo della sua vita, abbastanza lungo, diciamo, è transitata attraverso tutti i meccanismi, i sistemi del problema della salute mentale, quindi ha attraversato tutte le strutture che si occupano di questo ed ha un po' così visto, ha il segno sulla propria pelle di ciò che ha provato. Questo perché noi vorremmo, appunto, attraverso due aspetti, un affrontamento di carattere teorico, riflessivo, di chi ha avuto tante esperienze in questo campo, delle analisi che ci sono, e anche, ma soprattutto, di chi poi, diciamo, come dire, viene aggredito da questo sistema del controllo psichiatrico, vorremmo far emergere il sommerso. Il sommerso è quella quantità di persone che nessuno ha mai quantificato, anche se i numeri sembrano, ci dicevano l'altra volta, che sono abbastanza grossi. Pare che ci siano circa, per esempio, 10.000 trattamenti sanitari obbligatori l'anno in questo paese. Sembra che ci siano circa 1 milione di persone che sono passati attraverso i vari sistemi del controllo psichiatrico, e dunque vorremmo che questo universo emergesse, questi senza voce riacquistassero la voce, prendessero parola, raccontassero le proprie esperienze, e probabilmente emergendo potrebbero anche costituire intanto una grossa, diciamo, un grosso elemento di conoscenza per tutti e tutte, per tutta la popolazione. E soprattutto vorrebbero acquistare una forza per affrontare e modificare ciò che c'è da modificare. Bene, mi fermo qui e diamo intanto, ci prendiamo appunto un brevissimo stacco musicale e diamo la parola a chi attraverso questo inferno è transitato.
Mi chiamo Monica. Nel mio nome c'è già una parte di me, significa solitaria, da cui un carattere introverso, molto introspettivo. A 11 anni la mia famiglia decise che avevo problemi di anoressia. Erano i primi anni 70, la moda della psicologia serpeggiava un po' nella classe borghese. Oggi ho 48 anni, siccome la matematica non è un'opinione, ho a che fare con la psichiatria da ben 37 anni, così. Tanto per farvi un'idea. Forse dopo che avrete ascoltato quello che ho da dirvi, vi sentirete un po' più fortunati di prima. La mia prima terapia fu improntata all'ipnosi regressiva e funzionò. Meno riottosa al cibo e finalmente mi si sbloccò il ciclo mestruale, visto che mi si stavano atrofizzando le ovaie. Di sicuro detestavo la mia famiglia, così quando a 20 anni me ne sono andata, il mio rapporto col cibo è esploso positivamente. Iniziai a mangiare con gusto e di tutto, finalmente. sposa a 21 anni, teatrante felice, mi dimenticai di Freud e compagni, finché non mi ritrovai ai ferri corti con la vita un'altra volta. Un progressivo isolamento dal mondo, per me un po' immondo, mi portò a una depressione profonda. Tutto iniziò con uno studio matto e disperato, un desiderio quasi faustiano di conoscenza. Volevo sapere, più studiavo, più mi accorgevo di non sapere. A un certo punto era destino, il mondo dei libri era per me assai più interessante e nutriente del misero mondo degli uomini. Basta metterne insieme più di due e già scattano dinamiche di sopraffazione. Eppure siamo animali sociali, abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Mio marito non mi capì, e sì che aveva gli strumenti, tant'è il nostro rapporto naufragò dopo 9 anni. Se ne andò via di casa. Senza una lira, presa dal male oscuro, mi ritrovai a far l'imbianchina. Pesavo 40 kg. Dopo un anno, rientrata in famiglia, dopo un anno di questa vita, ho tentato il suicidio, svenandomi alla stoica. Finii al reparto di diagnosi e cura dell'ospedale di Rieti, una corsia promiscua, insieme uomini e donne. Ricordo che di notte uno di loro entrava nudo come un verme nella mia stanza e io, insonne dalla paura, urlavo come una matta, appunto. Allora arrivavano gli infermieri e portavano via il povero ignudo e, se non se ne stava buono al suo letto, lo legavano e lo lasciavano lì in preda al delirio. È successo ormai quasi 20 anni fa. Non ricordo allora che mistura di farmaci mi propinassero. Ricordo che io ero di colore verde. Rilasciata dopo un tot di giorni, tempo un mese e ci riprovai, stavolta impiccandomi. Evidentemente non era la mia ora. Salvata e riportata al diagnosi e cura di Rieti, dove restai il tanto per essere trasferita a una clinica privata. La mia famiglia poteva. Praticamente un manicomio di lusso, insieme a persone che parlavano con la Madonna, violenti che ti entravano in stanza e ti distruggevano tutto, perché è bene sapere che in ogni struttura ovviamente non ci sono chiavi né possibilità di un'intimità e altre amenità. Quando si è reclusi, ricchi o poveri, sempre reietti. Là il tempo è scandito dai farmaci, dalla loro assunzione. È la cosa principale, la terapia. Il tempo è quello che passa fra una pastiglia e l'altra, una puntura e l'altra, con la speranza da cavia di uscirne. Mi rilasciarono dopo un mese, con l'obbligo di avviare una psicoterapia massiccia. Incontrai uno psicanalista che vedevo 3 volte a settimana. Cominciò una lunga consuetudine con i farmaci, alla fine una vera e propria dipendenza, da cui per fortuna e per forza di volontà oggi mi sto affrancando. La mia era una diagnosi di bipolarismo, cioè periodi di euforia alternati a profonda depressione. Allora assumevo dosi massicce di litio, che viene definita l'ultima spiaggia, per dire. Ogni 15 giorni ero obbligata a un esame del sangue per tenere sotto controllo i valori. È metallo comunque. Mi stabilizzai, cambiai ancora città con la promessa obbligo di continuare la psicoterapia. Incontrai finalmente una neuropsichiatra in gamba, l'unica che fin qui mi ha davvero dato una mano, insegnandomi a lavorare sulla mia parte sana e cercando di vivere sopra quella meno sana, diciamo così. Comunque, la dipendenza dai farmaci continuava, andavo avanti, riuscivo a vivere, mi sembrava abbastanza. Lavoravo molto per sopravvivere, freelance, sfruttata all'osso, ma campavo. Finché nel 2004 non mi ammalo di cancro e perdo un seno, divento un amazzone praticamente. Naturalmente, durante la chemioterapia, invece di avere gli effetti collaterali comuni a tutti, io sono andata fuori di testa. Cacciata per questo dalla mia famiglia, che mi aveva chiesto di tornare a Roma per avere la possibilità di assistermi, estendiamo un velo pietoso, cambiai, sotto chemio e senza un pelo in tutto il corpo, 12 domicili in 11 mesi. Un delirio. E non avevo nessuno. c'era un amico grazie al quale rifinì in trattamento da psicofarmaci. Praticamente il neuropsichiatra dei 30 anni me lo ritrovai a 40 e giù a dosi massicce di Zyprexa e Depakin. Piano piano uscii dalla crisi, dopo mesi, quindi mi chiedo se magari non ci uscivo da sola invece che con tutti questi farmaci. Intanto, anche se non mangi mentre prendi farmaci, ingrassi di 20 kg buoni e soprattutto hai sempre fame. La tua sessualità va a farsi benedire. Ti fai schifo. Per gli uomini è l'impotenza. Per le donne, che se ne dica, perché la sessualità delle donne non interessa a nessuno, pure un bove mansueto. Fatta una vita a Roma, una casa, un lavoro, un cane, la militanza insegnando la lingua italiana ai migranti in un comitato di lotta, poi la fine del contratto di lavoro e dopo mesi e mesi di disoccupazione con una pensione di 271 euro sono riuscita fuori di testa, crisi ipomaniacale, praticamente non percepisci ostacoli, tutto è possibile. Una forza sovrumana, un benessere che però agli altri e per gli altri, questo va capito bene, immaginate di sopportare una persona che gira a 3.000, cioè il tanto che prima della crisi aveva accumulato in frustrazione, agli altri appunto appare malessere estremo. Dopo un mese di delirio e dimagramento spaventoso, i miei amici mi hanno posto di fronte al fatto compiuto e una mattina sono venuti a prendermi con l'ambulance e mi hanno trasportato al diagnosi e cura del Santo Spirito con il mio consenso. Pur avendo ingerito una pastiglia bomba prima di essere trasferita, era necessaria, arrivata lì, una puntura che mi avrebbe fatto dormire a lungo. Non volevo, immaginate, una persona con una crisi ipomaniacale sta in uno stato di grazia. Però, come ho detto che non volevo, mi hanno bloccata in sei e mi hanno fatto la puntura, oltre che molto male. A distanza di 2 anni mi chiedo se fosse davvero necessario usare tutta quella violenza che mi è rimasta dentro. Magari se avessero speso un po' di tempo per convincermi si sarebbe potuta evitare, ma sembra la normalità. Naturalmente dormì per 2 giorni. Non si uccidono così anche i cavalli? A questo punto la reiterazione della crisi, la mia storia clinica, hanno avuto un peso determinante e spaventati i medici mi hanno fornito, rilasciandomi dopo 15 giorni, una cura farmacologica devastante. In poche parole, per evitare ancora crisi maniacali, mi hanno farmacologicamente portata a uno stato catatonico. La cosa più dolorosa è che ne ero consapevole e non riuscivo a far altro che chiedere aiuto allo psichiatra di turno, al CSM di Via Palestro, agli amici, senza che nessuno si accorgesse che le dosi farmacologiche mi stavano annientando. Per farla breve, ad aprile del 2011, sola e disperata, ho ingurgitato tutte le maledette pastiglie che avevo in casa, decisa a farla finita, troppo dolore, troppo. Salvata anche stavolta, dopo 3 giorni di pronto soccorso a disintossicare, spedita al diagnosi e cura del San Giovanni per 7 giorni. Da lì sono finita a Villa dei Fiori e non lo auguro neppure al peggior nemico. Un manicomio convenzionato, ci trovi di tutto, un lager travestito. Ci ho trascorso 1 mese, mi sembrava di impazzire davvero. Nessuna attività se non quella di specchiarsi nell'immobilità e nella miseria umana degli altri pazienti. Anche qui, promiscuità, sesso fra disperati nei corridoi. Per me una pena vederli, sono una persona molto pudica. Eppure mi toccava esserci in uno stato infimo, ridotta a leggere Maigret tutto il giorno, con l'unico neurone in avanzo, a difendermi tutto il giorno dalle richieste continue di 50 centesimi o una sigaretta. Una volta sì, 2, 3, ma poi è un assalto, la loro unica preoccupazione, occupazione. Sulla mia pelle posso dire che sono universi concentrazionari, tutto il male, tutto in un punto. Ripeto, non si tratta di un cancro, di una clavicola rotta. L'ospedalizzazione non fa piacere a nessuno, ma nel caso della follia, farsi da specchio, vedere la bava provocata dai farmaci, il blindismo, le furie, i tentativi disperati di fuga, dover capire con l'unico neurone che se non dici sempre di sì è facile che non ne uscirai mai, è proprio l'opposto di quello che un malato si aspetta. Anche i cosiddetti inguaribili, quelli al sottopiano, come si fa a lasciarli tutto il giorno davanti a un televisore spento? Che fine fa la dignità, il valore intrinseco all'uomo? Per concludere, una volta uscita, ho deciso che non doveva succedere più. Un amico in particolare, un giovane grande uomo, mi è stato e mi è molto vicino, anche economicamente, non mi vergogno. Da allora frequento il CSM di Via Casilina e prendo una dose sempre più blanda di psicofarmaci, ma oggi appunto ho deciso di farne a meno, di riuscire a farcela con la sola psicoterapia, e il CSM pare me lo possa offrire. Dico pare perché di solito il rapporto è con uno psichiatra che valuta la tua condizione in pochi minuti, praticamente lo devi rassicurare, e stabilisce se la cura farmacologica è adatta. Di psicoterapia manco l'ombra. Nel corso di questo ultimo anno, tutto sommato felice anno di ripresa, ho capito da me che il suicidio è un ridicolo e infantile ricatto all'inevitabile. Non credo che la vita sia un dono. Questo lo dice chi vuole impedirti di farne ciò che vuoi. Ma nonostante tutto il dolore, e parlo per me, credo sempre più come Amleto che ha senso anche la caduta di un passero. Insisto molto sull'affrancamento dal farmaco, perché questo attenua solo il sintomo, ma non agisce sulla causa che forse, dico forse, solo una psicoterapia ben fatta può chiarire, per non parlare dei devastanti effetti collaterali di antidepressivi, antiangoscia, antiansia, equilibratori dell'umore, neurolettici, farmaci che costano fior fior di quattrini. Vi chiedo, cui prodest? Thank you.
allora, eccoci qua, abbiamo sentito il racconto che Monica ha fatto un po' della sua esperienza, l'ha scritto lei, l'ha letto lei e quindi è stato un po' così un, non so, uno svuotarti, tirar fuori il magone che c'avevi dentro, insomma, che hai elaborato. E, proviamo a parlarne un po' di questa tua esperienza. Tu dicevi prima, tu lo racconti lì che hai avuto anche, diciamo, una malattia seria, un tumore a, alla mammella, che hai, avuto, hai subito un intervento chirurgico, no? E prima parlavamo, prima di andare in onda, che appunto di queste due malattie diverse che possiamo catalogare anche con una scala di valori diversi. Il tumore è una malattia gravissima, come le malattie fisiche che abbiamo, può essere che so, le tante malattie che il nostro corpo può subire. Da quelle però, per fortuna, se uno ne guarisce, torna a essere una persona come tutte le altre, ma lo è anche nel momento della cura, nel momento che uno ha un appendicite, un tumore, un qualcosa diciamo da sanare, rimane se stessi, rimane una persona che può anche dialogare con gli altri, col medico, con gli infermieri, per discutere anche il tipo di, in qualche modo, di terapia che vuole affrontare. L'altra che viene chiamata malattia mentale invece ti riduce al ruolo di serie B, cioè non sei più una persona a cui chiedere, con cui interloquire, di cui chiedere il parere. Ecco, queste due esperienze, appunto, il tumore, che hai subito un intervento chirurgico anche abbastanza pesante, che però per fortuna ne sei uscita, ed è grave quindi dal punto di vista, perché poteva pure compromettere la vita, cioè, molte persone purtroppo ci muoiono dei tumori, e poi invece quell'altra, quel disturbo che qui mettiamo in discussione un grosso problema, che rispetto al quale tu sei stata annullata come persona, non è stato chiesto il tuo parere, anche se poi queste strutture tu le hai affrontate consapevolmente, non hai subito nessun TSO obbligatorio, questo è già peggio ancora chi invece subisce un percorso di questo tipo. Le hai affrontate consapevolmente, sperando, pensando, probabilmente anche delegando a questa struttura sanitaria la possibilità di avere degli aiuti, e invece sei stata in qualche modo, come dire, sei stata schiacciata sotto il potere totale di questo sistema del controllo mentale, del controllo psichiatrico. Praticamente è stata annullata la tua personalità in quel momento.
Allora, le cose sono tante, diciamo così. Allora, sì, malattia di serie A, il cancro, riconosciuto, si guarisce, ci si cura, non ho sviluppato nessuna idiosincrasia nei confronti del personale medico e ospedaliero che mi ha tirato fuori da questa brutta esperienza. Differente la malattia di tipo B, se appunto la malattia mentale cosiddetta, vorrei capire chi è normale, perché? Perché si sviluppa anche quella che è una sorta di sindrome di Stoccolma, cioè chi ha un disagio, chi vuole stare, sta male e vuole stare meglio, è ovvio che all'inizio deve affidarsi, anche perché quella ti dicono che è la scienza che ti cura, la medicina che ti fa star meglio. Io ho sperimentato sulla mia pelle che non ti fa star meglio, ti sedano, ma non ti fanno star meglio. E la sindrome di Stoccolma, questo è interessante, perché i malati mentali poi stigmatizzati, la malattia mentale fa paura, i matti fanno paura, e il problema è che la stragrande maggioranza dei medici che trattano i matti hanno paura dei matti. E questo è assolutamente, io non voglio negare la malattia, non ne ho i numeri, non è in me. Non voglio fare questo, voglio capire se viene rispettato quello che Simone Weil, in un bellissimo testo, che la persona è il sacro, dice che cos'è sacro in una persona? Il suo aspettarsi del bene. Figuriamoci quanto bene si aspetta una persona che sta molto male.
Già, perché è in più, quindi tu hai un po', diciamo, dato fiducia completamente, ti sei recata o attraverso i tuoi amici ti hanno portato, cioè è stata quasi una richiesta d'aiuto che tu hai fatto rispetto a queste strutture. Ti aspettavi quindi un aiuto e invece ti sei sentita immediatamente colpevolizzata e quindi emarginata e quindi, diciamo, annullata come, come persona, come soggetto capace di intendere, di volere, di pensare, di dire i tuoi bisogni.
Cioè, è difficile perché io non voglio criminalizzare nessuno, questo no. Però è ovvio che quando si gioca col dolore, non è che si gioca, cioè c'è in gioco il dolore di una persona, non è che ti senti criminalizzato, non è che ti senti emarginato più di tanto, non ti dicono cosa ti fanno, e questo è già un essere ritenuto minus habens, che significa avendo meno. Io non penso di avere meno, penso di essere diversa, come tutti siamo diversi. Però allora mi domando, se siamo tutti diversi con gli stessi sacrosanti bisogni, cioè nel momento in cui hai un cancro la scienza ti dice ti curo così, ti faccio la chemioterapia, perfetto, perfetto. Quando si tratta di curare, di entrare in gioco con la diversità che siamo, perché la nostra mente ci fa diversi l'uno dall'altro, e lì ti vengono a dire che devi prendere la pillola rossa o la pillola blu, la pillola blu, così non dimentichi tutto, perché ti manca una molecola. Ma chi l'ha detto che a me mi manca una molecola? Ma mica mi hanno lobotomizzata, mica mi hanno spaccato la calotta cranica per vedere come sono le sinapsi nel mio cervello. Forse io sono cominciata a star meglio quando mi sono detta no, sono diversa e di questa diversità voglio fare una forza. Thank you.
E allora ci siamo presi un po' di stacco musicale perché è duro, soprattutto per chi, Monica, che ha vissuto questo percorso così pieno di sofferenza, è duro appunto raccontarlo, si rivivono dei passati di sofferenza. Dunque, intanto volevamo fare un appello perché appunto vorremmo raccogliere del materiale, quindi chiaramente materiale di chi ha avuto esperienze di questo tipo, qualunque livello, sia anche diciamo dalla parte degli operatori o dalla parte dei pazienti. E quindi potete contattarci, l'email di questa trasmissione è laconta@ondarossa.info, quindi potete mandare contatti con i quali poi entriamo in rapporto e possiamo appunto programmare anche altre testimonianze. Bene, per continuare la chiacchierata con Monica, ecco, dicevamo, hai fatto questa differenza tra malattie di serie A e malattie di serie B, perlomeno diciamo come vengono considerate tipi di sofferenza, di problemi riguardanti la persona. Però mentre le malattie fisiche, appunto il tumore in questo caso, che è una delle più gravi, ma anche le altre mille malattie che possiamo avere, dal fegato alla milza, alla cistifelle, ai reni e così via, ai polmoni, hanno un rapporto abbastanza, chiaro con l'apparato medico, anche se qui poi tanti hanno messo in discussione il problema, perché anche in quel campo il paziente o la paziente sono abbastanza in mano della struttura sanitaria, cioè non è molto consapevole chi va in mano dell'apparato medico rispetto a ciò che gli può succedere, ma questo comunque però rimane un interlocutore. Il medico parla con te, ti dice: io quando ho avuto anche ho subito un'operazione, mi hanno chiesto, tanto ho dovuto anche firmare un foglio che doveva accettare quell'operazione, l'operazione al cuore, ho dovuto firmare, il medico mi ha spiegato che tipo di operazione era, quanto sarebbe durata, che cosa, i rischi che proponeva questa, o se voleva accettare l'intervento chirurgico oppure una cura che con tutte le percentuali di riuscita dell'una e dell'altra, quindi ti metteva a corrente ti considerava un interlocutore, anche se il potere del sapere, il sapere stava dalla sua parte, però comunque ti metteva al tuo corrente. E durante la fase preoperatoria e postoperatoria il rapporto è stato sempre di dialogo, insomma, no? Con i medici, ma anche con gli infermieri e così via, fino all'uscita all'ospedale e ritorno. Questa cosa non avviene perché appunto qui parliamo, e tu giustamente hai sottolineato questa parola, più che di infermità, di diversità, perché qui il problema non è tanto che c'è un'infezione da qualche parte, un problema da qualche parte, c'è una, qui si parla della mente, di quella che sovrintende i nostri comportamenti. Ora, tu giustamente hai detto, siamo tutti uno diverso dall'altro, e questo è un dato di fatto, è anche la ricchezza del genere umano. Siamo tutti diversi l'uno dall'altro. Chi è che stabilisce questo confine tra i diversi che appartengono all'universo normale e i diversi che appartengono all'universo anormale? Chi è che lo stabilisce? È chiaramente, è autoritario, è una violenza che si fa definendo dei comportamenti anormali e degli altri comportamenti normali. Diceva in una delle interviste che abbiamo fatto qualche giorno fa Giorgio Antonucci, se una persona fa le stesse cose e dice le stesse cose, va un giorno in una piazza, per esempio qui sotto, e dice le stesse cose di quel signore vestito in bianco che la domenica a mezzogiorno da San Pietro dal Vaticano dice che c'è il diavolo, che bisogna mandarlo via, se dice le stesse cose che dice il Papa la domenica a mezzogiorno dal suo balcone, è chiaro che lo rinchiudono. No, ecco, perché dice una cosa che non è razionale. Ora però se la dice un prelato diventa razionale. Quando ci fu tutto il dibattito interno alla teologia cattolica, ma penso che sia anche per le altre religioni, se esisteva o non esisteva il demonio, ti ricordi, no? Si disquisivano tra teologi se esisteva o non esisteva il demonio, che bisognava fare, che non bisognava fare, se un uomo o una donna poteva essere preda del demonio oppure no, insomma, discussero di questa vicenda e nessuno li ricoverò, né gli diedero nessuna pillola, nessuno di questi. anzi li riportavano sui giornali il loro dibattito. Se ci mettiamo noi qui per strada a parlare di demonio, dicono che sentiamo le voci e ci rinchiudono. Voglio dire, quindi c'è intanto questa trincea tra normali e anormali è del tutto arbitraria, messa da un potere senza che così. E poi c'è un altro aspetto che appunto in realtà questo qui più che l'individuazione di una, ammesso che si possa definire di una malattia, di un'infermità, no? Il disagio mentale, diventa uno stigma permanente. Perché io ho subito un'operazione al cuore, tu hai subito un'operazione alla mammella e non abbiamo scritto in fronte da nessuna parte che siamo stati operati in quella parte del corpo, no, noi siamo come tutti gli altri, chi ha avuto l'appendicite, chi non l'ha subita e così via. Se invece uno ha frequentato questi ambienti, cioè è stato catalogato come infermo di mente, rimane... Gli rimane questo stigma come se l'avesse no, inciso in fronte, cioè rimane una persona permanentemente emarginata, permanentemente individuata come una persona possibilmente diversa, che se fa uno strillo per strada subito dicono ecco lì, è ricaduta nel problema. Quindi c'è uno stigma che ti accompagna per tutta la vita, è una sorta di ergastolo, quindi è come nella galera, no? Cioè, se uno viene condannato a 5-6 anni, quando ha finito dovrebbe tornare, poi non è così, però dovrebbe tornare tra le persone normali, se invece c'è l'ergastolo rimane permanentemente, no, sottoposto al controllo penale. In questo caso rimani permanentemente sottoposto al controllo psichiatrico. Ecco, quindi secondo te perché c'è questa, cioè c'è la perché la un apparato medico si è arrogato il diritto, così il potere di definire questi due universi, no? Le persone ritenute normali e le persone ritenute non normali, quindi da prendere in carico e curare, cioè, e quindi in qualche modo come dire, togliergli la loro personalità, perché è un problema di aggressione alla personalità. Le persone ritenute normali possono esprimersi come vogliono, poi se dicono qualcosa che va oltre il codice penale vengono punite però regolarmente, e invece delle persone anormali rispetto alle quali si usa tutto un altro criterio di approccio. Ecco, perché secondo te questa differenza?
Appunto, siamo... Allora, non so perché, cioè, io so che... Non lo so, ecco, mi avvalgo della possibilità di dire non lo so. So che non funziona così, cioè, so che non è... Che è molto difficile, appunto, stabilire quando una persona fa male a se stessa e fa male agli altri, allora c'è qualcosa che non va sicuramente, però ribadisco, se io mi faccio male da sola, perché c'è qualcuno che mi fa male? Cioè s'aggiunge, come si dice a Roma, s'aggiunge il carico da 11, perché non è bene, cioè io non sono riuscita a venire a capo di una psicoterapia come si deve, perché non c'è guarigione probabilmente, cioè io ritengo di avere due neuroni attivi, ho incontrato persone che ce n'avevano uno e lo sballottavano come in un flipper contro la calotta cranica. Ripeto, quello nella mia testimonianza ho visto cose che voi umani neanche immaginate, ai sottopiani tengono i cosiddetti inguaribili, ma mi chiedo ma come si fa? Come si fa a pensare di poter recludere persone che già stanno male? La reclusione non fa bene a nessuno. Il contatto sempre di malati con malati, ecco la ghettizzazione, il marchio, che tu sei circondato, cioè sei circondato e ti circondi di persone che stanno male come te e non vedi luce, non vedi luce. Non vedi luce. Allora la chiusura dei manicomi, che invece forse non è mai avvenuta, perché io ne ho visti tanti, se erano chiusi, cioè, appunto, cioè, ne ho visti tanti, quindi non sono convenzionati.
Si chiamano cliniche adesso.
Si chiamano cliniche, sì, però mi chiedo, allora, io non faccio quello che sto facendo, non mi piace emblemizzarmi, non voglio medaglie, non me l'ha ordinato il medico soprattutto, anzi forse il medico se mi ascolta, e vorrei capire come fare cioè se è possibile e fino a che punto prendersi cura di chi sta male, e come lo si fa. Voglio capire la salute dei servizi psichiatrici, questo vorrei capire, la loro salute, non la mia.
Ecco, allora proprio da questo punto possiamo partire, perché tu hai frequentato, nella storia che ci hai raccontato, frequentato vari centri di salute mentale, CSM come si chiamano, e hai incontrato quindi tanti operatori, medici, infermieri, eccetera. Ecco, quindi ti chiedo questo, una panoramica, cioè che tipo di persone hai incontrato e la cosa che appunto dicevi prima ti interessava è anche far emergere questo universo non solo dei pazienti, ma anche degli operatori, che rimane un po' nascosto. È un po' come la galera, no? Tutti sanno che c'è la galera, per esempio qui a Roma, da qui siamo a San Lorenzo, Tiburtina, Rebibbia, sta a due passi, però tutti ignorano, sì, leggono sul giornale che c'è il sovraffollamento, però nessuno si preoccupa di dire ma come staranno lì dentro, voglio andare a vedere, domando, mi interesso, cerco di entrarci per capire come stanno. C'è la galera, arrivederci, stanno male, arrivederci. Così questa cosa, no? Si sa che c'è, tutti sanno che c'è, ogni tanto qualcuno ci rimane appunto, e tutti rimangono così terrorizzati. Oddio, quando ci fu il video che mandarono in televisione sulla la visita che fece la commissione senatoriale agli OPG, ai manicomi criminali, che sono dei veri e propri lager nazisti, non hanno nulla da invidiare, l'hanno detto i senatori, non l'ho detto io, però quando l'hanno vista hanno detto ma oddio, non sapevamo che in Italia ci fosse questa miseria, l'hanno detto dei senatori che dovrebbero conoscere la realtà di cui loro sono classe dirigente, no? Perché quello, stanno lì per far questo. Comunque, quando lo mandarono in televisione, non ricordo in che programmi, fecero vedere un documentario fatto abbastanza bene sugli OPG, sui manicomi criminali, la gente disse ma è una vergogna, e quindi tutti dissero chiudiamoli. Poi non si pose il problema, chiudiamo gli OPG, è come quando chiudiamo i manicomi, dopo che la battaglia fatta da Basaglia, da tutto quel corpo di persone, disse chiudiamo i manicomi. Poi non si sono posti il problema, le persone non si sono posti il problema, come li chiudiamo, che vuol dire, come affronteremo il problema delle persone che hanno poi un disagio mentale. Li chiudiamo, ne chiudiamo alcuni, poi ne sono stati chiusi, che ne so, 50, e sono sorte 150 cliniche psichiatriche, quindi siamo a tu ne hai frequentato qualcuna che hai detto non auguro manco al peggior nemico, quindi immagino che è come il vecchio. Ecco, quindi è un po' questa la panoramica, brevemente, no? La panoramica di delle persone che tu hai incontrato, in cui ci sono pure delle persone motivate, brave. Ecco, è possibile secondo te farla uscire fuori questo problema, anche degli operatori, di chi opera, le diversità che ci sono anche tra di loro, perché non tutti hanno lo stesso modo di affrontamento del problema, no? Ci stanno quei medici, tu mi raccontavi che alcuni medici si sono andati via da quel, perché non accettano quel tipo di aggressione fatta all'individuo, no? Quindi c'è anche tra di loro c'è un grosso dibattito, una battaglia tra chi pensa in un modo, chi pensa che vadano contenute queste persone, quindi li imbottiscono di psicofarmaci, chi invece pensa che la psicoterapia potrebbe essere migliore, chi pensa che debba esserci un affrontamento individuale, personale, cioè a ciascuno un certo tipo di percorso, e invece chi pensa li buttiamo in un camerone, chiudiamo e lì si arrangiassero. Ecco, che tipo di universo hai trovato tu tra gli operatori?
Molto difficile, perché le scuole di pensiero sono tantissime, come hai detto tu. Tipo di persone, naturalmente, qui si apre un discorso epocale, nel senso che sono tanti l'approccio alla malattia. Però io, ecco, vorrei cioè tornare a monte, no? Al buon caro Freud. Io non ho mai visto un bambino inseguire con un coltello suo padre per evirarlo e giacere tutto contento con sua madre. Non mi è mai capitata questa cosa. Cioè, mi sembra veramente però io non è che voglio scagliarmi contro Freud, voglio scagliarmi contro chi appunto poi pensa di invadere la mia testa con dei pensieri che non mi piacciono, per la mia salute mentale, insomma. E che persone ho incontrato? Ripeto, ho incontrato una neuropsichiatra grandissima che mi ha aiutato a vivere il quotidiano, non a tornare ai precordi, l'infanzia e compagnia cantante. Mi aiutava a campare, a lavorare, anche se io non penso niente bene del lavoro, però mi aiutava a vivere una vita accettabile. E poi ne ho trovati tanti che invece non erano così, cioè erano preoccupati, appunto erano persone che io mi rendevo conto che dovevo rassicurare sulla mia, sul mio stato di... però me lo dica lei quando si sente che non va bene, cioè mi dica quando sente che c'è la so... ma che quando c'è la soglia della crisi ipomaniacale, quando uno non vede più ostacoli, non lo sai più. Io però vorrei entrare in merito in questo, perché io sono una donna tutto sommato molto fortunata, perché ho avuto la possibilità con la mia testa di vivermi dimensioni che alla stragrande maggioranza delle persone sono precluse. Ecco, non vorrei che la mia diversità, e che non la mia, ma quella di tanti poveri cristi come me, passasse per essere malattia. Malattia, ecco. Lo stigma del malato, certo, te lo ritrovi, è un marchio infamante, la matta. Io sono conosciuta come la matta.
Bene, ci prendiamo un altro stacco musicale, dai. E allora, 15:54, abbiamo terminato questa chiacchierata con Monica, che ringraziamo tantissimo e che appunto speriamo di avere ancora con noi per continuare così a sviluppare questo discorso, soprattutto se riusciamo a incontrare, come lo speriamo, altre persone che hanno avuto questi percorsi così difficili o comunque che hanno anche un'esperienza, diciamo, in questo settore, anche dal punto di vista degli operatori. Quindi chiediamo a tutti e tutte coloro che vogliono così contribuire a questa conoscenza, a questa immersione del sommerso. Questo è un sommerso ben diverso e forse ben più grave del sommerso di cui si parla continuamente. Il sommerso sarebbe solo il lavoro nero, eccetera, che pure è un dramma di questa società, però quel sommerso del problema della malattia mentale, del controllo psichiatrico, è ancora più grave, perlomeno per quanto riguarda la sofferenza delle persone. Per cui chiediamo a tutti che vogliano contattare questa trasmissione, appunto, l'indirizzo email è la conta, tutto attaccato, minuscolo, la conta chiocciola ondarossa.info. Bene, gli ultimi minuti li dedichiamo a alcune notizie che così gravano un po' sulla situazione carceraria da giorni, da mesi. Il governo, per far fronte, così hanno detto, al sovraffollamento carcerario, aveva detto che avrebbe fatto un disegno di legge per appunto alleggerire il sovraffollamento, quindi per far uscire delle persone da dentro le galere nelle varie forme. Ormai da un anno circa ci sono lotte, proteste per l'amnistia, ma pare che amnistia e indulto per così non ci siano volontà in Parlamento da parte dei grossi gruppi parlamentari, e quindi rimane così appesa, anche se da più parti si chiede che soltanto con un'amnistia e indulto ci sarebbe un alleggerimento del sovraffollamento drammatico che vivono le carceri. Il governo ha preparato invece questo disegno di legge che ancora una volta chiama svuota carceri, ma che secondo i dati alcuni che hanno fatto già dei conti potrebbe far uscire soltanto alcune centinaia di persone o forse qualche migliaio, ma veramente che non cambierebbe alcunché. Intanto ieri questo disegno di legge è approdato alla Camera. È un disegno di legge già magrito, ha fatto già la cura dimagrante, perché inizialmente aveva anche un progetto di depenalizzazione di alcuni reati, per esempio quelli contro la penalizzazione della tossicodipendenza. Sappiamo che in carcere oltre un terzo sono tossicodipendenti, quindi che potrebbero benissimo, anzi che non dovrebbero stare in carcere, che potrebbero essere trattati in modo diverso, sicuramente non con il carcere. Si tratterebbe però di mettere mano alla legge Fini-Giovanardi, che invece punisce anche l'uso, non solo lo spaccio, ma anche l'uso delle droghe, degli stupefacenti. Questa cosa però è stata scorporata, perché dice il governo e i gruppi parlamentari non c'era la volontà politica, quindi è rimasto soltanto la parte del disegno di legge che riguarda la messa in prova, cioè praticamente la possibilità per coloro non ancora condannati di poter avere invece di andare in carcere in attesa del processo, di stare in misura alternativa, cioè al proprio domicilio, agli arresti domiciliari oppure con le firme. Questo è quello di cui si parla. Ieri l'assemblea di Montecitorio, quindi della Camera, ha iniziato la discussione del disegno di legge 5019, questo è il numero, che delega il governo per le misure alternative al carcere. Si tratterebbe appunto della messa alla prova, viene chiamata così, è un provvedimento che c'è un po' in tutti i paesi, no? Il fatto che soprattutto per chi è al primo reato la possibilità di favorire l'accesso alla misura alternativa, una sorta di messa alla prova per che passi appunto la custodia cautelare, non in carcere. Considerate che sono oltre il 40% le persone non condannate, non ancora condannate in via definitiva, che si trovano invece in carcere, quindi contribuiscono al sovraffollamento, oltre che una ingiustizia, un'arroganza nei loro confronti. E questo è il dato. Purtroppo nel frattempo, in questa settimana, si sono verificati ancora tantissimi tentativi di suicidio, anche suicidi riusciti, in situazioni drammatiche, a volte dovute alla condizione di vita, del sovraffollamento, cioè invivibili in certe situazioni carcerarie, però anche non solo dipende da quello, ma un carcere che non lascia spazio a nessuna speranza è diventato ancora più invivibile di quanto è la privazione della libertà e dunque produce una sofferenza che può portare al suicidio. Questa cosa appunto è una delle peggiori violazioni dei diritti umani che questo Stato con le sue galere fa nei confronti delle persone che poi rinchiude. Bene, termina qui la trasmissione di quest'oggi perché sono le 16, lasciamo quindi lo spazio alla trasmissione che segue. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo sempre dalle frequenze di Onda Rossa sulle 87.9, sempre dalle 15 alle 16, e quindi non ci rimane che augurare buona libertà a tutti e tutte.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò.
Non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. 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 Per droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita, è il pesce più grosso che mangia il più piccolo, la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò beccare. Tempo che vai.